Sentiamo cosa ne pensa anche Filippo Colasanto. Buongiorno Filippo.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito e complimenti per la bella partita di ieri alla Fiorentina.
Il problema è che noi non abbiamo fatto niente, anche se io avrei giocato volentieri, però complimenti alla Fiorentina.
L'appoggio è importante.
Sì. L'appoggio di tutta la città, anche perché la città ieri ha spinto forte, c'è da dire. Beh, detto questo, stavamo parlando proprio di un tema di cui volevo parlare con te, ovvero Beltrán, nel senso che Beltrán ieri per tanti motivi non è partito titolare, non credo solo per una scelta generale, cioè non è che ieri l'italiano ha detto gioca Nzolà perché è il mio titolare, gioca Nzolà perché è due settimane che era ad allenarsi con la squadra e quindi ha fatto giocare Nzolà. Però è evidente che quando è entrato Beltrán si è visto un tipo di gioco forse più anche nei canoni d'italiano. Diciamo, Filippo, si può pensare che stia arrivando finalmente il momento di vedere un Beltrán più dentro alla Fiorentina, ovviamente dopo un mesetto che è in viola, dopo un mesetto dove ha perso anche due settimane per la nazionale?
Ma allora, io forse anche nella vostra radio, ma in tante altre interviste con dei vostri colleghi di Firenze, ho sempre detto, da quando la Fiorentina ha iniziato a interessarsi a questo giocatore, che Beltrán ha una qualità che è quella che poi ha ribadito, ho sentito adesso anche il buon Burdisso. Lui sa giocare a calcio e Beltrán è un ragazzo che se deve fare la prima punta fa la prima punta, se deve fare la seconda punta o addirittura giocare un po' più indietro fra le linee è un ottimo partner per la punta centrale. È ovvio che lui ha caratteristiche, è evidente, molto differenti da Nzolà. Nzolà è un centravanti vero, è un ariete, è un giocatore che punta alla porta. Beltrán è uno che può fare questo, anche se non ha il fisico del centravanti strutturato dell'armadio, diciamo così, però è uno che può essere assolutamente il partner ideale per qualsiasi centravanti d'area tipico. E io sono convinto di una cosa: avete detto bene voi che Beltrán è un giocatore che forse è un po' più adatto al calcio del mister italiano, perché l'italiano è uno che fa giocare le sue squadre, non butta la palla alla Mourinho, non butta il pallone avanti alla prima punta che poi fa sé la squadra, no, l'italiano è uno che ha un gioco, ha un'idea di gioco molto bello quando riesce, e sono convinto che quando lui riuscirà a far giocare insieme la prima punta con Beltrán contemporaneamente in campo, la Fiorentina farà un sacco di gol.
Sì, la speranza è sicuramente quella. Ora, io devo dire la verità, oggi vorrei, come diceva Pietro, celebrare un successo importante, quello arrivato contro l'Atalanta appunto per la Fiorentina. Allo stesso tempo però mi viene anche da spostare la riflessione su un dato che non è poi così positivo, purtroppo, perché al netto della vittoria, ieri successo 3-2, la Fiorentina con 9 gol incassati in questa prima parte di campionato è la seconda peggior difesa, se non sbaglio, solamente dopo quella dell'Empoli, che però ieri insomma è assolutamente sprofondato subendo 7 gol. C'è un problema retroguardia Fiorentina, oppure insomma dopo 4 giornate è anche troppo presto per tirare un bilancio di questo tipo?
Ma secondo me non c'è un problema. La Fiorentina ha già incontrato la corazzatissima, certo, Inter, lì ha preso, beccato 4 gol. Il Milan ieri ne ha presi 5 e ha una difesa, vabbè, ieri non era proprio quella titolare, però insomma ha una buona difesa, e al netto di quei 4 gol la Fiorentina ne ha presi 5, nell'ordine delle cose, appena iniziato il campionato fa ancora caldo, ti trovi davanti squadre, magari quella, la corazzata forte tipo l'Inter, oppure quelle un po' più diciamo alla portata, che però si giocano in questo, nell'inizio dei campionati, le squadre più piccoline si sparano tutto, fanno una preparazione apposita, no? Per cercare di cogliere impreparate ancora le squadre che hanno obiettivi soprattutto a livello europeo, e quindi la pagano un po'. Non è un ritardo di preparazione, è una differenza di preparazione. Le squadre piccole vanno all'assalto e cercano di rastrellare qualche punto soprattutto all'inizio, in partite che giocate a dicembre, gennaio, sarebbero improbabili per loro, prenderebbero delle sveglie, come si dice qui a Roma, importanti. Quindi non ne farei un allarme. La Fiorentina, quando becca la giornata, è un po' come la Lazio di Sarri in questo. Quando la Lazio di Sarri riesce a fare la partita sarriana, passatemi il termine, è imbattibile. La Fiorentina mi sembra una squadra con le dovute proporzioni, così.
Ecco, un altro, diciamo, giocatore che ieri si è distinto in modo inatteso, se vogliamo, è Martinez Quarta, che è chiaramente stato molto discusso tra la fine del mercato e l'inizio della stagione, un po' per l'errore di Lecce, un po' perché doveva con Lecce e un po' perché era tra i giocatori che dovevano lasciare la Fiorentina, e poi è rimasto, e tra l'altro è rimasto anche per un ruolo importante, perché con Mina out, anche se Mina poi era la quarta scelta, però era un difensore in più da poter mettere in campo nel corso di queste settimane, alla fine Quarta sarà un titolare aggiunto. Ecco, Quarta ha vissuto un periodo lungo alla Fiorentina dove in molti gli imputano il fatto di non essere riuscita a crescere come avrebbe potuto, però è chiaro che per Italiano sia una missione inderogabile quella di recuperarlo anche a livello mentale. Secondo te, Filippo, come lo vedi Quarta in questa ripresa? Perché ieri ha fatto una partita da 7,5 abbondante, quindi evidentemente forse anche lui sta ritrovando dentro di sé quell'entusiasmo che aveva un po' perso dopo il mondiale perso in Qatar.
Vabbè, Martinez Quarta, anche qui devo ripetermi, andate a vedere le mie interviste nelle radio, sui siti toscani. Quando la Fiorentina l'ho presa, io dissi: primo, questo viene dal River Plate, quindi dal Real Madrid, della situazione in Sud America, ed è uno abituato quindi alle grandi partite, alla pressione enorme, e Firenze te ne dà tanta, e nel bene e nel male naturalmente, ed è un giocatore argentino, quindi caratterialmente forte, uno a cui non tremano le gambe. E dissi: Martinez Quarta non solo è un ottimo difensore, è un cagnaccio sull'uomo, ma è uno che ha anche il piede buono per reimpostare l'azione, è uno che si può spingere in avanti fino anche arrivare a concludere. Al River Plate questo faceva. È vero che in Sud America il calcio è un po' differente da noi, non è oddio tutti chiusi, la tattica 0-0, tutti applaudire, lì fai 0-0 ti viene giù lo stadio dai fischi. Loro dicono, la mentalità sudamericana e argentina in particolare è: pigliamo 5 gol, va bene, dobbiamo fare 6. E lui è uno cresciuto con questa mentalità. E io dicevo sempre a tutti: se la Fiorentina, che prende questo fior di giocatore, sottolineo fior di giocatore, non lo ingabbia nello schema tattico, stai dietro e guarda la posizione, ma lo fa giocare, questo è un grandissimo acquisto, così come sarà Beltrán, così come è stato Nico Gonzalez, che ha il più talento di tutti questi che abbiamo nominato fino ad ora, e così come vedrete sarà Infantino, che è un grandissimo centrocampista, dinamico, forte, caratterialmente forte. 2003, sottolineo, la Fiorentina ha fatto un acquisto pazzesco, se cominciassero a farlo giocare un pochetto. Martinez Quarta ieri come si è buttato avanti, ho visto spezzoni di partita 3-4 volte, l'ho trovato al limite dell'area, ha fatto un gol di testa della Madonna da attaccante.
Parlando di Nico Gonzalez, visto che siamo entrati in argomento argentini, ieri Italiano, forse anche un po' in controtendenza a quanto ci aveva fatto vedere nel passato, ha scelto, nonostante il giocatore fosse di ritorno dalle nazionali, di schierarlo in campo sin dal primo minuto. È, come dire, una scelta che possiamo considerare anche, come dire, una consapevolezza da parte di Italiano, ovvero senza Nico Gonzalez questa Fiorentina non può, non deve giocare, è talmente forte che diventa fondamentale, allora va in campo anche magari quando non ha tutte le energie a disposizione.
Ma Nico Gonzalez è il giocatore che, insieme all'ottimo Bonaventura di questo inizio di stagione, parla la lingua della classe e della tecnica pura. Cioè è un giocatore, è il 10 della Fiorentina, e già questo basta. Poi sta questa cosa di tornano dalle nate, è vero, si fa un viaggio dall'altra parte del mondo, ma questi viaggiano in business class, sdraiati, dormono, rifocillati, mica guidano, mica vengono in barca. Sono ragazzi di 22-23 anni, cioè questi io quando eravamo ragazzini noi tutti quanti, è vero che la pressione è un'altra, si giocava finché veniva buio e la madre ti urlava, la mamma, torna a cena Filippo,
e poi c'era il problema dei pantaloni sporchi d'erba o di terra lì.
Loro non hanno,
allora lì era un casino.
Ma ragazzi, questo problema è troppo giovane, lo mettiamo, cioè da noi Infantino è considerato un ragazzino, in Argentina questo c'ha due campionati con Rosario Central da titolare, che vi sottolineo, il Rosario Central è tipo la Stella Rossa di Belgrado lì, c'è un ambiente pazzesco, ve l'ho raccontato del Mangiafuoco?
No.
Vado a vedere l'esordio, oddio, mi trovo a vedere l'esordio di Angel Di Maria con sto Rosario Central, perché ero andato a vedere il loro centravanti allo stadio lì a Rosario, che si chiama Marco Ruben, che era un giocatore che a me piaceva molto, e vado con il procuratore di questo qua. All'intervallo c'era un signore distinto che aveva un trench addomeno, mi ricordo, in tribuna centrale, seduto 3-4 posti accanto a noi, si alza nell'ovazione generale della platea, tira fuori una bottiglia, io pensavo fosse vino, o lì bevono il Fernet con la Coca-Cola, una cosa terrificante, beve, sembra che beve qualcosa, e comincia a tirare fuori fiammate di un metro e mezzo, due, in tribuna, eh? Cioè questo è l'ambiente, era uno che faceva il mangiafuoco là.
Quindi non viene, diciamo, da un ambiente dell'asilo nido, ecco. Viene, no, da un ambiente pazzesco.
La nazionale argentina, sapete che gioca sempre solo al Monumental, lo stadio River Plate a Buenos Aires, perché è lo stadio principale, quello più grande, quello della nazionale. Però quando è nei guai per qualificarsi per il mondiale, per il sudamericano, che porta gli avversari a giocare alla Bombonera, che è lo stadio tremendo del Boca Junior. Quando è veramente, ma veramente nei guai, porta gli avversari a giocare allo stadio del Rosario Centrale, che è l'inferno sceso in terra.
Quindi, ecco, io volevo chiederti di Infantino, visto che ci hai fatto assolutamente un quadro molto comprensibile anche di come sia pronto alla pressione,
a giocare,
esatto,
all'inferno,
alla pressione anche di un campionato come la Serie A, dove lo collocheresti in una situazione tattica come quella d'italiano? Perché c'è un po' di confusione su Infantino, sul suo ruolo. Tu l'hai visto prima che arrivasse in Italia, quindi hai visto le caratteristiche argentine. Ma okay, se tu lo dovessi collocare in un quadro tattico come quello d'italiano, dove lo faresti giocare?
Questo è il punto difficile, che non vorrei essere nei panni del povero italiano, perché Duncan e Mandragora lì a centrocampo fanno un ottimo lavoro, Bonaventura non si tocca. E Infantino è un, in Argentina lo chiamano doble cinco, questo ruolo, il doppio cinque, perché voi ve lo ricordate Falcao, siete troppo giovani?
Io sono troppo giovane, ma anche il buon Pietro.
Io sono giovane, l'ho visto giocare in tanti video, però ecco, se dovessi dire di aver visto i 90 minuti, no?
Vi racconto. La Roma prende sto Falcao, pallone d'oro sudamericano, fortissimo, lo soffia al Milan, perché il Milan viene retrocesso purtroppo per le scommesse all'epoca. Lo prendono, questo arriva, tutti si aspettavano il 10, il brasiliano, figuriamoci. Lui arriva e chiede il numero 5, a Roma tutti impazziti, cioè, da noi lo stop il 5, se matto te, ce li fa vedere i tacchi. E lui spiega che in Sud America il 5 è il regista difensivo, è quello che fa partire l'azione senza buttare via la palla, e si scopre in Europa questo ruolo. Infantino, perché si chiama doble sì, doppio 5? Perché in Argentina questo doble 5 brasiliano lo hanno reinventato dicendo il doble 5, Banega per esempio è stato uno del Boca, un grande doppio 5, Redondo a un certo punto è stato un grande doppio 5, è il giocatore che interrompe l'azione prendendo preferibilmente la gamba avversaria e poi il pallone, e la fa ripartire con classe ed eleganza, lasciando tracce di sangue alle sue palle. Infantino è un giocatore così.
Beh, io mi auguro che possa fare la metà della carriera di Falcao, perché sarebbe già tantissimo. Prima di salutarti, Filippo, vi ci chiedono: chiedete a Filippo Colasanto di El Trinche Karlovic.
Qua mi alzo in piedi e mi esce la lacrima. Sapete la storia del Trinche?
Vai, raccontacela.
Allora, questo è un signore, poi ha fatto una poi vi racconto come è finito il povero Trinche, di Rosario. Pare nato nel benedetto dal dio del calcio. Maradona, e qua mi alzo veramente in piedi, quando gli fu chiesto: oh, ma il Trinche Karlovic, la leggenda, ha detto: il Trinche era veramente molto più forte di me. E quindi tutti si incuriosiscono: ma chi è, chi non è? Perché non esistono praticamente filmati video. Questo qua giocava in una squadra di quartiere a Rosario, però lui non si allenava, era uno nato proprio capellone, alto, era un George Best, l'avete presente?
Certo.
Ecco, una specie di George Best più magro e più alto, ma era un'ira di Dio, tanto che la squadra di questo quartiere a Rosario cambiava il prezzo del biglietto d'ingresso se giocava o meno il Trinche Karlovic.
Se si presentava.
Esatto. Bravo, se si presentava. Un giorno questo qua lo voleva prendere, mi pare, il Boca Junior o il Racing di Avellaneda, una di queste due squadre, uno squadrone importante, e lui deve andare a fare una sorta di provino perché giocava nei dilettanti sto tipo, non gliene fregava niente di fare parte in macchina per andare a fare questo provino. A metà strada lo chiama un amico suo, dice: oh, non mi ricordo come si chiama di nome, fa un Trince, lì c'è tutti in soprano. Trince, dove stai? Dove sei? Dice, sto in macchina, sta andando. Ah, scherzo, oggi ci stanno i Dorados nel fiume qua, nel Paranà, che saltano da soli. Si è presa la macchina, è tornato indietro e si è andato a pescare i Dorados per capire il tipo.
Che personaggio.
Diventa famosissimo perché la nazionale argentina che fa il mondiale, mi pare, del 78, quello vinto in casa.
Certo.
Va a fare, ha la pessima idea di andare a fare una partita, diciamo, di lì c'era la dittatura a quel tempo, quindi è anche un po' un discorso impositivo, a fare una partita a Rosario contro una selezione di dilettanti della città per fare una sgambata, un po' di far vedere i nazionali argentini che avrebbero fatto il mondiale. E, insomma, in questa squadra nel primo tempo giocava sto Trince Karlovic. Alla fine del primo tempo l'allenatore Menotti della squadra argentina va nei spogliatoi degli altri, dice: levatemi questo perché ci sta mandando scemi. Aveva fatto 2 gol, 20 assist, ma era uno che non gliene importava. Cioè, lui arrivava davanti al portiere, invece di tirare si fermava e applaudiva al pubblico. Era un pazzo, però erano tutti innamorati. Il calcio è questo, è poesia, è divertente, è bello.
Una storia, guarda, ma mi viene i brividi a pensarci, perché poi le storie sudamericane hanno un colore diverso.
Il Trince Karlovic, persona, non voglio dire povero, ma indigente, perché non ha mai messo a frutto, lui lavorava quando gli capitava, è proprio uno, il gaucho argentino tipico, cioè non ho un lavoro, ho una casa più o meno. Passo la giornata al bar, mi vogliono tutti bene, m'offono il pranzo, m'offono l'asado. E sapete com'è morto? È morto 2 anni fa e mi dispiace molto, perché io dico, la prossima volta in Argentina voglio andare a conoscere il Trince, devo fare un abbraccio al Trince.
E non ti è riuscito?
Non mi è riuscito, perché questo stava in bicicletta a un semaforo lì a Rosario, gli è andato vicino un paio di ragazzotti per rubargli la bicicletta. Immaginate che bicicletta, cioè una cosa che qui negli anni 40 usavano gli alleati per andare in giro per l'Italia, e gli hanno dato un po' di pugni di cazzotti, non capendo, forse erano strafatti di
qualcosa, certo.
Lui è caduto a terra, ha battuto la testa ed è morto per terra lì, è agonizzato non so per quanto tempo lì.
Roba da pazzi, proprio una storia pazzesca, anche nel finale.
Grazie all'ascoltatore che mi ha dato l'opportunità di ricordare questo immenso talento, che nessuno ha avuto la fortuna. Non esistono video praticamente, c'è qualche piccolo pezzettino, ma calcolate che quando giocava lui non esistevano i cellulari, nulla, quindi cercatelo in internet, perché dice, questo era proprio Maradona, era molto più forte di me, detto dal Diego.